Buonasera, va ora in onda Notturno in Classica, un programma ideato e condotto da Giorgio Moncagatta. Ricerche e regia di Bonelis. Buon ascolto.
Buonasera e benvenuti. In questa puntata riprendiamo il discorso su un musicista che fu un grande compositore russo, che oltre ad essere una delle figure di maggior rilievo del panorama musicale dell'epoca romantica, è anche il compositore più importante del balletto classico, dato che per esso ha scritto partiture quali Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e La Bella Addormentata. Ma Tchaikovsky è anche una personalità molto interessante, perché fu un uomo molto tormentato, un omosessuale, sofferente di nevrosi ossessive e di sindrome maniaco-depressiva. Tchaikovsky nacque nel 1840 a Kamsko-Vokhtins, una piccola città industriale a circa 1000 chilometri da Mosca. Il padre era un ingegnere minerario e sua madre, per metà francese, era una pianista. Dalla madre, Peter ereditò tendenze ipocondriache, ma anche la sensibilità e l'amore per il pianoforte. Il futuro compositore era un bambino molto sensibile, che piangeva con una certa facilità. Forse per questo fu musicalmente molto precoce. I suoi genitori, tuttavia, preoccupati dal fatto che tale studio non avesse un effetto salutare su un bambino già così provato da forti tensioni emotive, preferirono non incoraggiarlo nello studio della musica. Peter, infatti, sin da piccolo soffriva di ossessioni e si lamentava con la mamma di essere tormentato da alcune musiche che gli entravano in testa e lo tormentavano per ore. Trasferitosi poi con la famiglia a San Pietroburgo, fu avviato agli studi giuridici. Era uno studente un po' svogliato, ma molto dotato, per cui riuscì con facilità a passare gli esami. Tuttavia, nel 1862, a 22 anni, si iscrive al Conservatorio di San Pietroburgo, dove impara a comporre musica seguendo le orme di Mozart, Haydn e Beethoven. Nel 1864 scrive una delle sue prime ouverture, L'Uragano. L'anno successivo, l'ouverture in fa maggiore, che dirigerà personalmente. La direzione orchestrale sarà per Tchaikovsky sempre un grande problema, dato il carattere timido, ma nel tempo e con la maturità egli divenne un applaudito interprete, non solo della propria musica, sia in patria che all'estero. Nel 1869 incontra Balakirev, tra i più influenti compositori russi del periodo, ed il primo a riconoscere in lui un talento geniale, ascoltando l'ouverture fantasia del Romeo e Giulietta. Eccone alcuni minuti con la London Symphony Orchestra diretta da Valery Gergiev. Thank you. La grande notorietà di Tchaikovsky deriva ovviamente dal balletto. Tuttavia, non si possono ricordare almeno alcune delle sue innumerevoli composizioni, come le sinfonie che mette in cantiere alcuni anni dopo. Quella in do minore, opera 17 del 1872, poi rivisitata, la cosiddetta Piccola Russia. Nell'opera sono presenti tre temi tratti da canzoni popolari ucraine. Per questo motivo, Nikolai Kaskin, famoso critico moscovita dell'epoca e uno dei migliori amici del compositore, la soprannominò Piccola Russia. L'Ucraina, infatti, era anche denominata Piccola Russia. La prima esecuzione dell'opera ebbe luogo a Mosca il 7 febbraio del 1873, sotto la direzione di Nikolai Rubinstein, che avrà poi un forte contrasto col compositore. Ascoltiamone alcune pagine.
Thank you.
L'altra sinfonia è la polacca in re maggiore opera 29 del 1875. Sembra che si iniziò a chiamare polacca questa sinfonia in occasione della sua prima esecuzione nel Regno Unito nel 1899 sotto la direzione di Nikolaj Rubinstein, in riferimento ai ritmi di danze polacche presenti nell'ultimo movimento. Il pubblico occidentale, condizionato dall'uso che ne aveva fatto Friedrich Chopin, interpretava questo finale come un simbolo della causa dell'indipendenza polacca, mentre in realtà, nella Russia zarista, questa coda musicale, al contrario, era usata per celebrare la dinastia dei Romanov. Per noi, semplici ascoltatori, la pagina finale eseguita dalla London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati. sempre del 1875, è il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Si bemolle maggiore. È sicuramente il suo concerto più famoso. È nel repertorio dei migliori pianisti al mondo. La composizione era originariamente dedicata a Nikolaj Rubinstein, uno dei massimi pianisti russi e, come abbiamo sentito, anche direttore di numerose prime delle composizioni di Tchaikovsky, che però giudicò questo concerto ineseguibile. Profondamente offeso, Tchaikovsky apportò ampie modifiche al lavoro e lo dedicò questa volta al pianista tedesco Hans von Bülow, che lo eseguì nella sua prima tournée negli Stati Uniti. 140 anni dopo, eccone uno stralcio registrato nel 2015 con Lang Lang al piano e l'Orchestra di Parigi diretta da Paavo Järvi. Thank you. Compositore poliedrico e fertile, scrisse una serie di opere liriche. Le più famose rappresentate furono Eugene Onegin e La Dama di Picche. Una gran parte della critica musicale ritiene del resto che il migliore Tchaikovsky stia proprio nel settore del teatro musicale. Di questo periodo è l'unica vicenda sentimentale della sua vita, con la cantante Desirée Artaud, la prima donna di una compagnia teatrale italiana che però si concluse in pochi mesi. Nell'anno della sua prima rappresentazione, nel 1876, il balletto Il Lago dei Cigni conseguì un completo fallimento. Noi però apprezziamo il Valzer dei Fiori con Leopoldo Stokowski e la Philadelphia Orchestra. questo fertile periodo sono l'Eugenio Onegin, la Pulcella d'Orléans, Mazeppa, la Magliarda. In questa fortunata stagione compositiva scrisse anche La Bella Addormentata, le variazioni rococò per violoncello e orchestra, il concerto per violino, i lavori orchestrali di Marcia Slava, la Francesca da Rimini, la Sinfonia numero 4, l'Ouverture 1812, Capriccio italiano, la Serenata per archi. Indubbiamente un bel numero di composizioni. Nel 1877 ricevette la lettera di un'altra ammiratrice, Antonina Miliukova, la quale gli confessava di amarlo segretamente da molti anni, dal tempo del conservatorio addirittura. Questa lettera arrivò proprio mentre lui stava componendo l'Eugene Onegin, ispirandosi a un racconto di Pushkin, nel quale accadeva più o meno la stessa cosa. Un'ammiratrice inviava una lettera a puntini puntini. Ascoltiamo questa pagina dell'Eugene Onegin, la famosa polacca dal terzo atto. L'orchestra è la Royal Opera House del Covent Garden, condotta da Sir George Salt. Thank you. La lettera della Miliukova fu per il compositore come un segno del destino e decise di sposare la sua ammiratrice, anche per mascherare agli occhi dell'opinione pubblica la sua omosessualità. Il matrimonio, infelice fin dal primo momento, non consumato, durò pochissimo. Antonina tentava in tutti i modi di sedurre il suo riluttante marito, provocando in lui estremo disgusto, al punto che dopo poche settimane Čajkovskij tentò il suicidio e fu salvato dal fratello, che lo trovò in uno stato prossimo al delirio. La terribile esperienza produsse una sorta di frattura nella personalità di Piotr e venne ad interrompersi quella felice sintesi tra intelligenza creativa ed emotività che aveva caratterizzato le migliori opere giovanili. Cominciò un periodo di depressione. Il suo senso di solitudine era colmato soltanto dalla composizione e dal bere. Čajkovskij arrivò anche a dimettersi dal conservatorio. Tuttavia, sulla scena internazionale i suoi successi continuavano a crescere e lentamente il compositore ritrovò quella fiducia in se stesso che aveva perduto negli anni della crisi. La sua posizione sociale si consolidò, acquistò una casa presso Mosca dove trascorse il resto della sua vita. Tra il 1884 e il 1887 produsse opere di notevole interesse, come la Terza Suite, la Sinfonia Manfred, la Quinta Sinfonia, l'Ouverture Fantasia Amleto, l'opera La Magliarda e numerose altre liriche. Nell'ultimo decennio del 1800, Čajkovskij tenne numerose tournée nelle maggiori città europee e statunitensi. Compose inoltre una delle sue opere migliori, La Dama di Picche, ed il celebre balletto Lo Schiaccianoci. All'inizio del 1893 cominciò a lavorare alla Sesta Sinfonia, conosciuta poi come Patetica. L'opera traccia la storia della vita di un uomo che comincia da giovane, ottimista, per poi diventare deluso in amore ed infine morire. Čajkovskij dirige la prima della sinfonia il 28 ottobre del 1893. Morirà una settimana dopo. La diagnosi di colera a causa della sua morte fu formulata dal dottor Bertenson. Tuttavia, poco dopo si diffuse la voce che si fosse trattato in realtà di un suicidio, forse con l'arsenico, motivato dal timore di Čajkovskij che le sue inclinazioni omosessuali fossero scoperte, con conseguenze di tipo penale, oltre al disonore che avrebbe colpito la famiglia e il conservatorio. L'ipotesi non fu mai confermata, ma neanche messa da parte. Si fonda sul fatto che durante il funerale la bara di Čajkovskij fu lasciata girare aperta per la città, cosa inaudita per una morte avvenuta in seguito a una grave malattia infettiva. Čajkovskij mostrò un'ampia varietà stilistica, variando dalla musica da balletto al genere della sinfonia, senza dimenticare ed anzi coltivando assiduamente l'opera lirica. La sua figura di artista aperto, capace di assorbire e rielaborare qualsiasi linguaggio e qualsiasi forma musicale, è fondamentale in ambito romantico musicale, di cui fu uno dei maggiori rappresentanti, lasciandoci pagine di una indiscutibile bellezza. Dalla Patetica ascoltiamo il secondo movimento, Allegro con Grazia. I Berliner Philharmoniker sono diretti da Riccardo Muti. Per quanto mi riguarda, vi ringrazio per il cortese ascolto e vi aspetto, se vorrete essere qui. Buon proseguimento.